Ora la parola al professor Andrea Riccardi, storico, fondatore della comunità di Sant'Egidio, che ci parlerà sulla cultura dello scarto e la santità.
Io sono un relatore un po' pigro, amo parlare seduto. Per comprendere meglio il tema dello scarto, bisogna andare al pensiero di Papa Francesco, che lo ha lanciato a partire dall'Evangelii Gaudium. Si considera l'essere umano ascritto come un bene di consumo che si può usare e gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello scarto, che addirittura viene promossa. Gli esclusi non sono più solo sfruttati, ma sono avanzi, rifiuti. Questa non è un'enfatizzazione della realtà. Francesco ha colto un passaggio drammatico della società globale. I poveri non sono più inclusi, seppur marginalmente, all'interno del nostro sistema, ma specie nelle megalopoli, vengono eliminati come scarti, rifiuti della società, diciamo, immondizia che non ha valore. È un dato dell'economia del mondo globale. L'immagine di questa umanità scartata, l'ho vista, è quella dei bambini che sono nelle discariche o vivono lì. La loro vita è già segnata. Sono rifiuti. Nei paesi che noi chiamiamo emergenti, la città globale è realtà di slums, favelas, vicias miserias. Gli slums ospitano il 31% della popolazione mondiale, un enorme popolo di esclusi, di scartati, che vive in abitazioni improprie e soprattutto che non ha futuro, i cui figli non avranno un futuro diverso dal loro. Il 72% della popolazione dell'Africa subsahariana abita negli slum, mondi di affollamento e di esclusione. Cosa significa parlare di santità in questo mondo e di fronte a questo mondo? Questa seria domanda mette in discussione la nostra conoscenza di questo mondo di scartati. Spesso ci fermiamo alla soglia, ma mette anche in discussione i limiti di un'idea di santità e ci spinge a comprendere più a fondo, con più finezza, le correnti di spiritualità e le vicende di santità. Sempre il Papa nel 2014 ha detto: «Dai poveri inizia il cambiamento della società». Gesù dice di sé: «La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo». Anche i poveri, continua il Papa, sono pietra d'angolo. Oggi purtroppo un'economia speculativa li rende più poveri, privandoli dell'essenziale. Non c'è solo la santità di chi si immedesima nel mondo degli scartati e vive in mezzo a loro amicizie e solidarietà, ne farò cenno poi. Ma c'è una santità difficile da cogliere, quella dello scartato, la santità della pietra scartata. Don Tonino Bello, in un piccolo libro pubblicato nel 93, Pietre di scarto, diceva: «Pietre scartate dai costruttori che fanno le sorti della storia, il loro anelito di vita, muti in serbatoio di speranza, questa allucinante vallata di tombe che è la terra», è il parlare di Tonino Bello. Cioè, la santità delle pietre scartate non è casuale, ma si fonda sulla dimensione cristologica del povero stesso. Questo è uno sguardo radicato nel Vangelo, Pensiamo alla parabola del giudizio finale, Matteo 25, approfondito dai padri. Pensiamo a Giovanni Crisostomo. Senza poveri, dice, sarebbe demolita in larga parte la nostra salvezza. E Crisostomo predica con insistenza al popolo di Antiochia e addita le diverse figure dei poveri e degli scartati, mostrando come in loro vive Cristo e come in loro debbono trovare Cristo. Questa affermazione radicale che dei padri è stata sbiadita in una pratica assistenziale che ha perso senso evangelico e profetico, quel senso che viene dall'incontro dei poveri, che restringe la santità a alcuni modelli, che ridimensiona la presenza del povero nella vita della Chiesa. Lo scartato è Lazzaro, della parabola del ricco e pulone. E sappiamo come i padri abbiano notato che il ricco e pulone non ha nome, Lazzaro sì, tanto che la pietà della Chiesa è andata a modo suo, ha canonizzato nei secoli Lazzaro, facendone un lebbroso, protettore dei lebbrosi, da qui i lazzaretti. E poi anche da qui i lazzaroni, ma questa è una distorsione napoletana, monsignore. Crisostomo scrive che un uomo è uomo nel confronto con Lazzaro, dice: se tu vuoi bene ai poveri, sei un uomo, se ti occupi solo dei commerci, sei una quercia, se hai un animo feroce, sei un leone, se sei rapace, un lupo. Allora, vorrei dire, la santità degli scartati contagia e salva. Suor Emanuele, religiosa di Sion, che ha vissuto gli ultimi 30 anni della sua vita, è morta a 97 anni, ha vissuto tra gli scifonie del Cairo, i raccoglitori di immondizia, in condizioni disumane, dice: in mezzo a loro, veri scartati, veri immondizia e mondezzari, in mezzo a loro ho incontrato l'uomo, il figlio e la figlia di Dio. Ho sperimentato il segno visibile della presenza di Dio nel popolo dei poveri. E ha concluso: sono loro che mi hanno insegnato il Vangelo. Il mio Vangelo di cristiana lo avevo letto e riletto sulla carta, ma qui l'ho letto nei cuori viventi, nei cuori dei bambini scifonier. E allora esperienza spirituale, amicizia e solidarietà con gli scartati si intrecciano in un modo tanto forte da far apparire insensata la divisione e la contrapposizione tra spiritualità e solidarietà. Una figura canonizzata nel mondo ortodosso, Madre Maria di Parigi, monaca russa in mezzo agli scartati, agli ebrei ricercati dai nazisti, parlava di sacramento del fratello, avendo negli occhi il perseguitato e il povero. In particolare, e qui introduco seppur rapidamente un altro mondo di scartati, in particolare durante l'occupazione nazista di Parigi, quegli scartati erano gli ebrei destinati nel programma di dominio criminale nazista allo sterminio. L'aiuto agli ebrei le costò la deportazione nel lager, quello di Ravensbrück. E qui tocchiamo un altro mondo di scartati a cui è stato tolto tutto, anche la minima umanità. È il sistema concentrazionario, grande invenzione del Novecento. I lager nazisti, i gulag, sovietici e altri campi. Qui tutti, senza esclusione, uomini, donne, anziani, bambini, sono destinati allo scarto. Primi tra tutti gli ebrei, che sono Untermensch, sottouomini. Il cardinal Wojtyla, nel 1976, disse predicando gli esercizi spirituali a Paolo VI e alla Curia Romana: i campi di concentramento rimarranno per sempre simboli reali dell'inferno in terra. In essi si è espresso il massimo del male che l'uomo è capace di fare a un altro uomo. In un tale campo di concentramento morì nel 1941 padre Massimiliano Kolbe, continua Wojtyla. Tutti i prigionieri sapevano che era morto per sua libera scelta. Morì un uomo, ma l'umanità si salvò. La morte di Kolbe, come la preghiera, come l'amore nel sistema concentrazionario, mostrano la vittoria disarmata della santità sulla disumanizzazione di un sistema di disprezzo e di odio che voleva ridurre l'uomo e la donna a niente per nullificarlo. In quel sistema noi troviamo una corrente impetuosa di santità. La santità è resistenza alla disumanizzazione, la storia di Kolbe, la storia di Titus Brasma, fine intellettuale olandese, di Madre Maria. Di fronte alla violenza sperimentarono una grande debolezza, un'estrema, ma quella estrema debolezza era una risorsa. Mi piace molto una frase di Solzhenitsyn nel romanzo Nel primo cerchio. Un detenuto dice al direttore del campo: voi siete onnipotenti finché non togliete tutto a noi prigionieri. Siete onnipotenti. Ma quando noi non abbiamo più niente, noi siamo di nuovo liberi. Voi non potete più niente contro di noi. Ed è l'affermazione di un abitatore del Gulag come Solzhenitsyn. Un prete greco-cattolico ucraino, sposato, padre di 6 figli, Omelian Kovtsk, beatificato, fu portato dai nazisti nel lager di Majdanek in Polonia. Nel lager di Majdanek mi ha colpito, visitandolo, che dei prigionieri uccisi è rimasto niente se non un'enorme vasca di cenere. Bene, Omelian di quelle sofferenze disse: tranne il cielo, questo è l'unico posto dove vorrei essere, perché qui siamo tutti uguali, polacchi, ebrei, ucraini, russi, lettoni, estoni, e possiamo sentire e capire oggi meglio i problemi che esistono in questo mondo. E lui dice: qui vedo Dio, Dio è lo stesso per tutti, nonostante le differenze di religione che ci sono tra noi. Sì, c'è una storia di santità nell'inferno concentrazionario, che è la povertà totale e la resistenza alla disumanizzazione, che dobbiamo in larga parte scoprire. Mi colpisce che, ricevendo i reduci dai campi nel 1945, il cardinal Suard, arcivescovo di Parigi, dice: voi di Dachau, che siete tornati, siete dei confessori. Quelli che a Dachau hanno incontrato la morte sono dei veri martiri. E qui c'è un tema, ma poi lo riprenderò nella tavola rotonda, un tema, diciamo, di memoria di una santità, di un'offerta della vita che non è canonizzata. Non so se non sia canonizzabile, ma non è canonizzata, ma che è un flusso tremendo e meraviglioso di storie di vita cristiana. Le correnti di santità attraversano il mondo degli scartati. Mi viene da pensare a un mondo totalmente inesplorato. La fede e la preghiera di taluni rifugiati morti nelle incredibili traversate in mare o nei duri percorsi via terra. Affiorano appena flebili segni, qualche testimonianza di preghiera, di affidamento al Signore, di quelli che poi perdono la loro vita. Rosari, Vangeli, Bibbie, ma un mondo totalmente inesplorato di gente scartata due volte dal proprio paese e da chi non li accoglie. Santità, e mi avvio a concludere, perché santità è anche autocontrollo delle parole, ma è una santità facile quella. Santità è anche dislocare se stessi e la propria vita nel mondo degli scartati. Ho parlato di Suor Emmanuel. Mi sembra che la recente canonizzazione di Fratel Carlo di Gesù, figura ispiratrice di un filone di fede vissuta nel cuore delle masse, come diceva Padre Voyom, abbia introdotto a ripensare questa figura, sottolineando non solo l'eremitaggio nel deserto, ma la sua volontà di essere vicino a questo popolo scartato, a questo mondo scartato dei Tuareg, del deserto. Il deserto per lui è una realtà, ma è una realtà di deserto umano, popolo marginalizzato dagli arabi, dai francesi, ignorato nella propria realtà. Bene, la via che sceglie è la via della immedesimazione. E Fratel Carlo addita alla Chiesa di inizio Novecento la necessità di una dislocazione presso gli scartati come via della santità. Concludo. Ma come tutti sappiamo, Fratel Carlo muore ucciso senza lasciare eredi e discepoli. E attraverso quale strada la sua eredità diventa testimonianza vivente della sua famiglia? Attraverso una storia, attraverso uno scritto, che è la biografia di Bazaine di Fratel Carlo di Gesù. La prende in mano Padre Voyom, la prende in mano piccola sorella Magdalene, che riprende l'intuizione di Fratel Carlo senza averlo conosciuto, con le piccole sorelle. Lei scrive, guardate la carta del mondo, non è un'inezia quello che percorriamo, ma guardate nel mondo il numero degli infelici che ci chiamano carcerati, deportati, stracivendoli, spazzini, gente nei dormitori pubblici, lavapiatti, accoglieteli nella preghiera perché siete in attesa di essere presenti in mezzo a loro. Io credo che bisogna avere la pazienza e la finezza spirituale di cogliere questi percorsi di santità. Studiare questa santità tra gli inutili, studiare questa santità inutile, vuol dire conservare una memoria che ha un valore profondo. Ho già detto, interverrò su questo nella tavola rotonda, ma voglio dire il valore di raccogliere queste gocce cadute di vita e di sangue perché non vadano disperse. Il grande studioso Mircea Eliade diceva: noi moderni siamo destinati a risvegliarsi alla vita dello spirito mediante la cultura. E riflettevo come siamo arrivati a Santa Teresina attraverso il suo diario, attraverso un testo scritto. Bene, il valore di una cultura della santità soprattutto nei luoghi vissuta, nei luoghi dove è stata ignorata, è profondo, perché la santità, anche quella che è piccola, nascosta, quasi scartata dalla vita, fa storia e fa storia in profondità. Grazie dell'attenzione.